Buongiorno a tutti, Ottolina, e ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di energia, inflazione e di rapporti che questo ha con la situazione internazionale, quindi con quanto sta accadendo in Ucraina e in Medio Oriente. Per farlo abbiamo invitato Demosthenes Floros, che è responsabile energia del Centro Europa Ricerca. Ciao Demosthenes, bentornato ad Ottolina.
Buongiorno Gabriele, grazie per l'invito.
Guarda, vado subito al centro della questione. La domanda che ti farei riguarda a questo punto il conflitto russo-ucraino e ti chiedo in che modo, questo conflitto sta pesando sul costo del petrolio e del gas, cioè in che modo può condizionare quindi l'approvvigionamento energetico. A te.
Allora, partiamo da una considerazione, a mio avviso molto importante, che segue il 24 febbraio 2022, e cioè, intendo dire, la ridefinizione di quelli che sono i flussi petroliferi e gasiferi a livello internazionale, che si vengono a verificare e che sono molto molto importanti, e sono però nel contempo portatori di una rivisitazione dell'integrazione produttiva e commerciale tra paesi e blocchi di paesi. E da questo punto di vista io individuerei un blocco atlantico capitanato dagli Stati Uniti d'America, rispetto ai quali l'Unione Europea ha una posizione di subalternità o di totale subalternità, e un blocco asiatico che è a guida invece russo-cinese, blocco al quale si stanno avvicinando una serie di paesi, a partire ad esempio da una serie di paesi dell'Africa. È importante quindi evidenziare questo aspetto, quello della ridefinizione dei flussi energetici, che porta con sé una rivisitazione commerciale. Ora cerchiamo di distinguere il gas naturale e il petrolio, perché ovviamente le due materie prime non sono la stessa cosa, come puoi ben capire, e hanno ovviamente mercati diversi con caratteristiche diverse. Cerchiamo di evidenziare quelli che sono gli aspetti più importanti e le conseguenze in termini di costi per i diversi attori che sono in campo. Partirei dal gas naturale, perché ne abbiamo parlato tanto, perlomeno nei 16-18 mesi seguenti il febbraio 2022, evidenziando però un primo aspetto, cioè che il prezzo del gas naturale, perlomeno in quello che è il mercato regionale europeo, non aumenta come la gran parte dei nostri mezzi di informazione ci ha voluto raccontare in conseguenza dell'intervento russo in Ucraina. I prezzi del gas naturale in Europa, infatti, Gabriele, cominciano ad aumentare sin da marzo 2021. E quando qualcuno ha avuto il coraggio di evidenziare questo aspetto, gran parte degli analisti hanno dato la seguente spiegazione, la seguente giustificazione, cioè l'incremento di prezzo del gas naturale che si è registrato in Europa è stato figlio dei cosiddetti fattori di mercato, in particolar modo dall'incremento della domanda di gas naturale. E alcuni hanno azzardato, a mio avviso in maniera corretta, anche le conseguenze della transizione energetica. A mio avviso però queste giustificazioni, queste spiegazioni non sono sufficienti per un motivo molto semplice, e cioè perché noi registriamo un incremento della domanda di gas naturale al tempo attorno al 6% in Unione Europea, mentre i prezzi del gas naturale nel solo 2021 aumentano del 400%. Poi vedremo che questi prezzi aumenteranno ancora di più nel corso dell'estate del 2022. E quindi esistono anche altre motivazioni, motivazioni che io sin da subito, il Centro Europa Ricerche, con un report molto specifico, ha individuato come motivazioni di carattere geopolitico, e all'interno di queste motivazioni, a nostro avviso, un aspetto è stato fondamentale, e cioè il cambiamento intervenuto nelle modalità di acquisto della materia prima del gas naturale, in maniera molto molto semplice, noi abbiamo smesso di acquistare il gas naturale con contratti di lungo periodo il cui prezzo era legato all'andamento del prezzo del barile e siamo passati quindi a contratti di breve, se non brevissimo periodo, contratti spot, dove non esisteva più il cosiddetto oil link e il prezzo del gas naturale era quindi determinato dal gioco della domanda e dell'offerta. Domanda e offerta però all'interno di un mercato europeo che era fondamentalmente caratterizzato da tre soggetti: la russa Gazprom, la ex Statoil norvegese e gli altri grandi produttori erano gli algerini con la Sonatrach. Qual è l'elemento centrale, Gabriele, di questo cambiamento intervenuto nei contratti? Che non sono stati i russi a chiedere di modificare questi contratti, ma questi contratti sono stati modificati su feroce e insistente richiesta da parte dell'Unione Europea che desiderava riprodurre quello che fondamentalmente è il mercato nordamericano del gas naturale. E la Gazprom, che spesso e volentieri ci ha messo in guardia rispetto alle conseguenze di questi cambiamenti, alla fine ha appunto ceduto, ha consentito, e noi abbiamo appunto registrato un incremento di prezzo a partire dalla primavera del 2021, per poi non parlare di quello che è successo nei mesi seguenti, dove l'elemento centrale e la responsabilità primaria non grava sulla spalla della Federazione Russa, di Putin e della Gazprom, bensì sulle principali imprese manifatturiere occidentali. Perché diminuiscono i prezzi del gas naturale, Gabriele? Perché da allora noi abbiamo visto un forte calo dei prezzi del gas naturale. Ora, ci sono diverse motivazioni, ma la motivazione più importante, quella principale, ha a che fare con le condizioni climatiche. Molto semplicemente, noi abbiamo avuto due stagioni fredde, autunno e inverno, consecutivamente miti, particolarmente miti, oserei dire straordinariamente miti, dove in Unione Europea abbiamo registrato un calo a doppia cifra dei consumi di gas naturale. E questo calo ha nel contempo visto una parziale sostituzione delle forniture di gas russo via tubo con il gas naturale liquefatto prodotto in particolar modo dagli Stati Uniti d'America. E quindi cadiamo a bomba su quelle che sono le conseguenze da un punto di vista economico dell'andamento dei prezzi del gas naturale per quanto attiene diversi soggetti in campo. E cioè abbiamo le conseguenze sull'Unione Europea. L'Unione Europea ha visto un aumento della propria bolletta di gas naturale, un aumento straordinario di diverse centinaia di miliardi di euro, le cui conseguenze, a mio avviso, sono molto molto evidenti, sempre più evidenti, ma ahimè poco discusse, su quello che è il costante processo di deindustrializzazione che stiamo poco alla volta vivendo in Unione Europea. Se noi andiamo a vedere i dati che l'Istat ci fornisce per quanto attiene la produzione industriale dell'Italia, ma che ci fornisce Eurostat per quanto attiene la produzione industriale dell'Unione Europea, a partire da gennaio 2023 si tratta di un meno che ogni mese, mese dopo mese si registra. Quindi le conseguenze sull'Unione Europea, nonostante un rientro dei prezzi, sono a mio avviso molto gravi e siamo solo all'inizio di, come dire, di spiegarsi delle conseguenze negative. Ora, su questo punto un'ultima considerazione, e cioè i prezzi sono rientrati in questo momento attorno ai 30 euro per megawattora. E sono prezzi che però nel prossimo futuro, non nell'immediato perché andiamo verso la stagione calda, riprenderanno ad aumentare e presenteranno una volatilità nel corso dei prossimi anni che sarà molto più marcata rispetto ai vecchi contratti oil link che erano molto molto stabili con prezzi che noi bene o male conoscevamo. Noi non ritorneremo più in quel contesto. Non ritorneremo più in quella realtà con quei prezzi. E anche i prezzi attuali sono comunque superiori rispetto alla media del prezzo in Europa del gas naturale tra il 2009 e il 2021, che era attorno ai 19,4 euro per megawattora. Detta in maniera molto semplice, le conseguenze dei prezzi del gas naturale gravano in particolar modo sul tessuto manifatturiero dell'Unione Europea e dell'Italia. Conseguenze gravi, non si può negare ciò, si hanno ovviamente anche per quanto attiene le entrate della Federazione Russa. La Gazprom è oggettivamente in difficoltà. Certo, ha registrato delle entrate record fino al primo semestre del 2022, ma da allora in poi la rendita, le entrate da parte della Federazione Russa, della Gazprom in particolar modo, che è controllata dallo Stato russo per il 50%, sono in drastico calo. Non è un mistero per nessuno che la Federazione Russa e la Gazprom si stanno spostando e si sono spostate verso Oriente. Questo è un tema a sé che andrebbe appunto trattato in maniera specifica a parte, che non tratteremo questa mattina, ma è evidente che lo spostarsi verso Oriente, verso l'Asia, in particolar modo verso la Cina, dove esistono già condotte che esportano gas, parlo del Power of Siberia 1, e ce ne sono altri ancora, c'è il gas naturale liquefatto che sta prendendo la via non soltanto della Cina, ma prenderà la via anche di altri attori, a partire dalla stessa India, non escludo anche dallo stesso, per forniture per il Pakistan e altri paesi in Asia, ma questo necessita di tempo e necessita di investimenti. E la grande sfida che ha dinanzi a sé la Gazprom è quella per l'appunto di capire quanto tempo sarà necessario per questo spostamento verso Oriente, che ovviamente ha un prezzo da pagare. In ultimo, ma non per ultimo, gli Stati Uniti d'America, che riescono a spaccare il rapporto energetico tra Unione Europea e Federazione Russa, e Gabriele diventano esportatori leader di gas naturale liquefatto a livello mondiale, vendendo il loro gas a un prezzo superiore a noi europei. Non solo un prezzo superiore, ma anche molto più inquinante del gas naturale che importavamo via tubo dalla Federazione Russa. Ma di questo chi si occupa di transizione energetica, a partire dai nostri governi fino a Greta, pare essere poco interessati, insomma, o non tenere in considerazione la cosa, visto non che il fragile è devastante da un punto di vista del cambiamento climatico.
Senti, invece per Israele, cioè come sta influenzando la questione energetica e quindi l'inflazione anche quel settore?
Certo, allora per quanto riguarda la situazione israelo-palestinese, parecchi analisti attendevano un incremento molto marcato sia dei prezzi del petrolio, in particolar modo dei prezzi del petrolio, ma anche quelli del gas naturale. Ora, i prezzi del petrolio in particolar modo sono comunque prezzi medio-alti, tenuto conto anche delle difficoltà economiche che stiamo vivendo. Siamo poco sotto i 90 dollari al barile, quindi sono prezzi importanti. Perché però, Gabriele, non sono schizzati a 100, 110, 115 dollari al barile, perlomeno fino a questo momento? Va per un motivo molto semplice che riguarda sia il gas naturale liquefatto sia il petrolio. Per quanto riguarda il gas naturale liquefatto, che cosa si è verificato? Si è verificato uno spostamento, una rivisitazione anche in questo caso dei flussi delle navi metanifere, cioè le navi metanifere che prima dovevano attraversare appunto il Mar Rosso per arrivare ad esempio dall'Asia a noi europei e rifornirci di gas naturale liquefatto, parlo ad esempio delle forniture del Qatar, che è uno dei principali fornitori di gas naturale liquefatto, uno dei principali esportatori al mondo, hanno cambiato direzione e in accordo con i fornitori degli Stati Uniti d'America hanno preso i primi, i catarioti, la direzione dell'Asia e quelle forniture che dovevano arrivare da noi sono state in gran parte sostituite da navi metanifere che dagli Stati Uniti d'America sono arrivate in maniera ancora più massiccia a rifornire, ad esempio, l'Unione Europea. Quindi, sostanzialmente, sono riuscite a bypassare il Mar Rosso, ridefinendo quelle che sono state le loro, quelle che erano le loro rotte. Per quanto attiene il petrolio, che cosa si sta verificando? Si sta verificando, anche in questo caso, una ridefinizione, una rivisitazione del tragitto delle petroliere, le quali non passano più attraverso il Mar Rosso o passano molto meno attraverso il Mar Rosso e invece circumnavigano l'intera Africa. E in questa maniera qua, diciamo così, da un punto di vista geopolitico si è un attimino attutito quello che invece si pensava essere un incremento significativo del prezzo del barile per cause strettamente geopolitiche. Attenzione, perché questa non è la fine della storia. Circumnavigare l'Africa per quanto attiene il petrolio vuol dire ovviamente impiegare molto più tempo, vuol dire avere maggiori consumi per quanto attiene le petroliere che trasportano appunto i prodotti, il greggio e i prodotti petroliferi, e questo è stato stimato da parte dell'International Energy Agency, ma anche da parte della stessa OPEC, in un incremento della domanda petrolifera globale nel corso del 2024, che sarà attorno ai 200-300 mila barili di greggio in più al giorno. E quindi questo ha, ovviamente, aumentando la domanda, provocherà un ulteriore aumento dei prezzi, con tutte le ricadute, soprattutto per quelli che sono i paesi importatori di materie prime, che hanno quindi una maggiore dipendenza energetica dall'estero. Ricordiamo che l'Unione Europea ha una dipendenza energetica dall'estero pari al 60% dei propri consumi di energia primaria, il nostro paese, ahimè, è attorno al 75%. Quindi questo è un altro campanello d'allarme per la nostra bolletta energetica.
Senti, Demosthenes, hai toccato lateralmente la questione Mar Rosso, quindi la questione Houthi. Sappiamo anche che il 13 aprile, poco prima dell'attacco che l'Iran ha portato a Israele, c'era stato già precedentemente un arrembaggio, un sequestro di una nave che stava appunto che era in transito proprio presso Hormuz, lo stretto. Ma la domanda che ti faccio è questa: in che modo, innanzitutto, secondo te, se quello in qualche modo non era un segnale sui rischi di un'eventuale chiusura dell'area? E poi anche che impatto sta avendo la questione Houthi e quindi gli assalti alle navi, anche questo sul transito navale in quella zona e quindi sul prezzo energetico, cosa che già ci accennavi.
Sì, sicuramente un effetto c'è stato anche prima della data alla quale hai fatto riferimento, visto che gli Houthi, come dire, ovviamente in sostegno alla causa palestinese, non è che gli Houthi si sono alzati la mattina e hanno deciso di fare quello che stanno facendo. Lo stanno facendo con una precisa rivendicazione politica, che è quello del sostegno alla causa palestinese, della fine del genocidio a Gaza. È chiaro che questo è un altro aspetto geopolitico che contribuisce nel mantenere in alto i prezzi del barile, e teniamo conto che nel contempo l'offerta a livello globale dei paesi non OPEC Plus, a partire da quella degli Stati Uniti d'America, è aumentata. Gli Stati Uniti d'America nel 2023 sono arrivati alla loro produzione record di greggio convenzionale non, il che avrebbe dovuto determinare un calo dei prezzi del petrolio. Ora, sia i tagli dell'OPEC e dell'OPEC Plus, sia le questioni geopolitiche alle quali stai facendo riferimento, hanno invece avuto un effetto esattamente opposto, che ha mantenuto in alto i prezzi. È chiaro che andare a colpire, bombardare ed affondare una grande nave petroliera è una cosa, e questo ad oggi non è avvenuto, non è ancora avvenuto, il che ovviamente avrebbe determinato delle conseguenze ancora più gravi. E qui però mi rifaccio a quello che Gabriele ti dicevo in precedenza, e cioè che i grandi armatori stanno evitando accuratamente o sempre più il passaggio attraverso il Mar Rosso proprio per evitare queste problematiche che porterebbero a un ulteriore incremento dei prezzi. Il grave problema però è quello che a mio avviso ha a che fare con la eventuale risposta che Israele darà alla risposta a sua volta dell'Iran di qualche giorno fa. Non dimentichiamoci, a differenza di quello che dicono i nostri mezzi di informazione, che non è l'Iran che ha attaccato Israele. L'Iran ha risposto all'attacco israeliano e lo ha fatto anche nel completo e più totale rispetto del diritto internazionale. Vedremo quella che sarà la risposta di Israele nel corso delle prossime ore, ed è questo forse l'elemento più preoccupante. E qui, guarda, più che il Mar Rosso diventa centrale il Golfo Persico, perché è lì che l'Iran, se deciderà di rispondere, risponderà. E teniamo conto che dal Golfo Persico ogni giorno transitano all'incirca 18-20 milioni di barili sui 100 complessivi che noi consumiamo a livello globale. Per cui,
guarda, le questo, conseguenze... scusami se ti interrompo, però a questo punto ti introduco l'ultima domanda, perché è conseguenza di questa. Ecco, un eventuale perché si è parlato molto nei giorni passati, nelle ultime ore, di una reazione israeliana. Poi sembra che gli Stati Uniti siano intervenuti placando Netanyahu, però insomma non si capisce ancora bene come sarà la situazione. Non si capisce se Israele stia sbleffando o meno, alludendo a una reazione che arriverà a sorpresa, quando meno atteso. Comunque l'Iran ha già fatto sapere che si utilizzeranno armi e ci saranno delle reazioni inattese. Ecco, un'eventuale chiusura o comunque un'eventuale messa in difficoltà del traffico navale nel Persico, argomento che stavi dicendo ora, è nel range delle reazioni possibili, e che impatto avrebbe? Immagino devastante.
L'impatto sarebbe devastante da un punto di vista dell'incremento dei prezzi, e quindi le conseguenze sulle nostre economie. Su questo non c'è alcun dubbio. Le cifre che stavo fornendo parlano da sé. Parliamo quindi di quasi 20 milioni di barili sui 100 che consumiamo. La mia impressione però, Gabriele, e lo si capisce anche dalla risposta militare che ha dato l'Iran qualche giorno fa, è quella di un paese che sta facendo di tutto nei limiti del possibile per evitare una drammatica escalation. E lo abbiamo visto e secondo me lo si capisce molto bene, e lo ha capito anche il mercato del petrolio. Infatti noi abbiamo avuto tra l'altro l'attacco, la risposta il sabato a mercati chiusi. E da lunedì mattina, se voi andate a vedere i prezzi del barile, hanno un andamento decrescente. Stamattina siamo attorno agli 86-87 dollari al barile, quindi siamo calati dai 90-91 che avevamo giovedì e venerdì della scorsa settimana. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche il mercato ritiene più possibile la volontà di de-escalation rispetto invece a una situazione che non possiamo escluderlo ovviamente possa degenerare in Medio Oriente. Da questo punto di vista l'atteggiamento che sta avendo l'Iran a me pare molto più responsabile di quanto sta facendo invece Israele, che, come già accennavi tu nella tua domanda, non si capisce bene che cosa potrà fare nelle prossime ore. Mi pare evidente che ci siano delle forti frizioni anche con gli Stati Uniti d'America, tra gli israeliani e gli Stati Uniti d'America. Non credo che siamo dinanzi ad un gioco delle parti, che non si può escludere, ma mi pare che in questo momento lo scontro tra il governo israeliano e quello statunitense sia concreto. Gli Stati Uniti d'America non hanno interesse a che il Medio Oriente salti letteralmente per aria, e quindi da questo punto di vista auspico che ovviamente anche la diplomazia iraniana, il modo in cui l'Iran ha risposto a Israele, come dire, prevalga, perché nessuno vuole che i prezzi del petrolio schizzino oltre i 100 dollari al barile. Ti dico l'ultima cosa, ne parlavo anche con uno dei principali responsabili dell'energia della Federazione Russa, Konstantin Simonov, nel forum eurasiatico di Verona a Samarcanda, il quale è presidente della Fondazione Energetica Russa, il quale mi ribadiva: guarda che noi non abbiamo, noi paesi produttori, noi Federazione Russa non abbiamo alcun interesse a che i prezzi del petrolio schizzino oltre le tre cifre, perché questo viene a innescare dei meccanismi di distruzione della domanda e anche di accelerazione della transizione energetica che oggettivamente non sono nel nostro interesse. Noi ci accontentiamo, tra virgolette, aggiungo io, nell'avere prezzi del barile attorno ai 75, 80, 85 dollari al barile, e oggi siamo ampiamente sopra questa cifra. Speriamo quindi che prevalga la linea di de-escalation, anche se non possiamo escludere nulla.
Va bene, Demostenes, io ti ringrazio, sei stato chiarissimo, insomma, ci hai accompagnato in questo giro che ci ha spiegato bene come funziona il mercato energetico, insomma, sei sempre ospite gradito qui da noi perché ti hai aiutato proprio a capire il modo in cui queste tensioni stanno poi giocando e il modo in cui impattano in realtà, sai, questa è una percezione che spesso chi non segue nel dettaglio può perdere, invece poi c'è un impatto diretto nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Quindi io
c'è un impatto diretto.
È un fatto esatto, è diretto, ti
è
ringrazio.
È un fatto diretto, basta andare a fare benzina o basta andare a fare la spesa per vedere le conseguenze del gas naturale sulle materie prime. Permettimi un'ultimissima considerazione, visto che sono un ottolinger e la seguo, ma l'aumento dei prezzi che noi adesso registriamo alla pompa è figlio anche di un altro aspetto, e cioè il fatto che il nostro paese sta perdendo capacità di raffinazione, Gabriele, e visto che ne avete parlato anche voi, l'ultimo episodio della nostra, tra virgolette, Saras venduta a fondi stranieri è un ulteriore elemento di grande, grave preoccupazione.
Certo, insomma si inserisce in quel processo di deindustrializzazione che tu, anche tu insomma, hai descritto e di cui spesso qui su Ottolina parliamo. Io ti ringrazio, è stato appunto un piacere averti qui con noi, tanto più che sei un Ottoliner, e ringrazio tutti quanti invece i nostri spettatori che ci hanno seguito fino ad adesso, a cui ricordo di iscriversi al nostro canale, anche a quello a lingua inglese dove carichiamo settimanalmente nuovi contenuti, di andare sui nostri social per supportare tutti la redazione, perché Ottolina vive anche grazie al vostro supporto e quindi è importante ricevere il vostro aiuto. Ciao e alla prossima!